piccolo avvertimento. Questa lettura critica alla quale invito a partecipare con le vostre riflessioni allo 011 24 95 669 o via sms al 346 66 73 263, non vuole in nessun modo essere un'apologia dello Stato Islamico o del jihadismo armato. Semplicemente cercare di osservare alcuni dati di fatto per comprendere come mai si verifichino delle condizioni e come mai una critica al carcere come strumento di, come nocività sociale, risuoni molto con una potenza attuale molto forte, visto il fatto che queste nocività sociali poi possono venire recuperate anche da altri nemici della libertà, ecco. Penso che una critica, a differenza forse di alcuni compagni di redazione di Radio Blackout, non penso che una critica antiimperialista debba giustificare una visione jihadista dell'antiimperialismo, che sarebbe come dire che visto che nella Germania dopo la prima guerra mondiale, nella Germania della Repubblica di Weimar, era giustificabile un sentimento di vendetta e rivalsa rispetto alle altre potenze europee e agli Stati Uniti, assieme alle altre reazioni minoritarie, si possano accogliere anche quelle poi prevaricanti, ovvero le istanze naziste. Sarebbe dire, visto che le sanzioni contro la Germania dopo la prima guerra mondiale sono inaccettabili, allora giustifichiamo il nazismo. E come ci insegnano appunto le combattenti e i combattenti del Rojava, ce lo insegnano e ce lo ricordano con i loro corpi, non solo con le, gli spipponi, per contrastare l'imperialismo occidentale non è indispensabile giustificare i fascismi confessionali. Veramente, come in parte è stato fatto, sussumere la resistenza in Rojava e il jihadismo in un unico fronte antiimperialista mi sembra veramente un esercizio di meditazione che preferirei evitare. Okay, senza dilungarsi su questo aspetto, torniamo a, alle riflessioni sul carcere. Una riflessione che parte in questo caso dalla nocività sociale del carcere, dal fatto che, come è stato detto, produce un bacino conflittuale molto forte, soprattutto se si è in grado di veicolare il conflitto con le giuste strategie. Come è stato detto diverse volte, per sottrazione di intelligenza, per sottrazione di contatto con gli strumenti in grado di interpretare, leggere, intervenire nella realtà da parte di soggetti conflittuali in ambito politico, o semplicemente perché i vuoti si colmano come nella legge dei vasi comunicanti. Il vuoto lasciato anche in carcere, ma anche nelle periferie, anche nelle banlieue, anche nei movimenti del Maghreb. Il vuoto lasciato in questo secolo e con forza negli ultimi 50 anni dalla dialettica conflittuale e dalle pratiche sul piano politico viene riempito da una corrente religiosa e, come quasi tutti i culti, nasce e si sviluppa in una commistione di funzioni spirituali, quanto vogliamo, ma fortemente politiche. Comunque, rapidamente, quali sono le strategie messe in campo dagli apparati preventivi e repressivi in Italia? Beh, innanzitutto ho avuto modo di ascoltare un'intervista al ministro della giustizia Orlando, che per la prima volta ammetteva il rischio, il livello di permeabilità della popolazione detenuta al reclutamento da parte delle milizie, delle organizzazioni militari jihadiste, e come suggerimento veramente indicativo suggeriva di evitare gli abusi per motivi confessionali. Che, detta così, sembrerebbe una banalità, cioè teoricamente non dovrebbe neanche starlo a specificare, o quantomeno non a specificarlo con maggiore veemenza in un momento preciso. Invece no, il ministro Orlando ha scelto di ha ritenuto che fosse opportuno suggerire ai suoi dipendenti, al suo braccio attivo nelle carceri, quindi ai secondini, agli ispettori, ai comandanti, ai direttori: oh, ragazzi, evitate gli abusi per motivi confessionali, perché ovviamente potrebbero diventare dei pretesti in grado di potenziare la propaganda di arruolamento. E c'è da dire che non l'ha detto proprio campando in aria una situazione mai verificatasi o così sporadica nelle gallerie italiane. Gli episodi di razzismo e di abusi e violenze su base confessionale sono assolutamente frequenti, i più eclatanti, quelli che quantomeno eclatanti e narrati, visto che c'è tutta la parte sommersa, tutta la parte che resta raccolta dalle testimonianze individuali, dai racconti che si tramandano per via orale, ma quelli invece approdata ai media mainstream, per esempio, in alcuni casi anche a processo, salvo poi quasi mai arrivare al sanzionamento dei responsabili in divisa. E per esempio nel carcere di Mamone in Sardegna nel 2002 alcuni agenti costrensero un detenuto nordafricano a inginocchiarsi, a pregare la Madonna e a baciare il tricolore. Molto più recentemente, andato a giudizio di primo grado nel carcere di Asti nel 2010, carcere di Asti di cui abbiamo parlato qualche tempo fa per il processo sulle torture dei secondini, eccetera. I secondini in questione hanno preso un detenuto brasiliano convertito all'Islam. Questo ha molto infastidito il fascismo identitario dei secondini, che gli hanno detto: il vostro profeta puzzava e ci puzzava anche quella cazzo di barba. E il detenuto in questione dice: il fatto mio dire più umiliante è stato quando mi hanno tenuto e un appuntato gridava: collega, prendi un paio di forbici che gli tagliamo la barba a sto stronzo, guarda, hai pure il trattamento dei tuoi fratellini di Abu Ghraib. Questo ovviamente oltre ad averlo pestato perché aveva reagito agli insulti, reagito dando il calcio a una scrivania, pestato a sangue, si sono tenuti come trofeo la barba nello stesso carcere in cui avevano tenuto lo scalpo di un detenuto, un codino strappato con carne e con tessuto. Un pezzo appunto di cuoio capelluto annesso e appeso nell'armadietto. In più ricordiamo che sebbene siano stati condannati in questo caso in primo grado i secondini responsabili di questa prevaricazione e violenza, non è stato creduto un altro episodio segnalato dal detenuto, ovvero la simulazione di impiccagione. Ovvero il detenuto ha denunciato, il suo avvocato ha portato a processo la testimonianza che questo ragazzo è stato sottoposto a un tentativo di impiccagione, un finto suicidio da parte dei secondini, e non è stato creduto in quanto l'avvocato della difesa è riuscito a far passare come inattendibile la testimonianza del detenuto. Ricordiamo che nello stesso carcere, il carcere di Asti, l'avvocato che abbiamo intervistato qualche mese fa ci raccontava proprio di un detenuto che tra l'altro appunto si era, se non mi ricordo male, offerto di testimoniare contro i secondini torturatori di quel carcere, che a un certo punto, dopo essere stato tenuto in isolamento, sottoposto a torture, sottoposto a privazione di cibo e acqua per qualche giorno, gli era stato consegnato un bel pasto caldo. Lui, appena terminato di mangiarlo, aveva perso i sensi e si era risvegliato in infermeria con i segni di impiccagione attorno al collo. È il caso sempre di ricordarli questi episodi, di metterli anche in rete tra di loro, di unire i puntini. Comunque, a prescindere appunto da questa linea guida intelligentemente partorita dal Ministro della Giustizia Orlando, vi è quella più tecnica e operativa, ovvero una maggiore presenza dei servizi segreti in carcere, come si diceva anche prima, e un maggior margine di operatività dei loro agenti, quindi la possibilità di entrare in carcere sia esibendo il distintivo, sia fingendosi un detenuto che inizia a sussurrare nell'orecchio: ma guarda, sai, io potrei avere accesso magari a dei detonatori, ma la conosci questa ricetta per creare un esplosivo con pochi ingredienti facilmente reperibili, eccetera, e quindi costruire delle inchieste e attivare una rete trappola in questo caso. Ovviamente anche una maggior ipotesi di differenziazione, probabilmente. Ovviamente sarebbe anticostituzionale creare una differenziazione all'ingresso su base confessionale, se non puoi fare un carcere per detenuti islamici, un carcere per buddisti, un carcere per cristiani. Anche se poi di fatto, come si vedeva la volta scorsa, riflettendo sulle relazioni coatte, come vi sia appunto una gestione, una sorta di ingegneria sociale per cui si tende a dividere in base etnica e confessionale la popolazione detenuta per mantenere forme di pacificazione, di gestibilità, e anche poi consentire i passaggi come strumento di premialità o di sanzione. Io ti tolgo dalla sezione dei tuoi amici, ti metto in un'altra, quindi stai punito, e via dicendo. Ovviamente questa ipotesi di differenziazione può avvenire su base invece di profilazione all'ingresso e successivamente corroborata da successivi controlli, maggiore monitoraggio, la strutturazione di sezioni alta sicurezza, per esempio differenziate per diverse categorie, sottocategorie di detenuti definiti islamisti. Tutto questo ovviamente ha un costo economico rilevante, visto che il carcere, come si diceva anche qui in precedenza, è ricco di... che ne dicono i sindacati dei secondini? Secondini, siete un sacco, non avete bisogno di ulteriori assunzioni perché siete il primo paese nell'Europa, della comunità europea, come relazione tra numero di detenuti e numero di secondini. Solo la Russia supera l'Italia. Però appunto c'è una sovrabbondanza di risorse muscolari, mentre le risorse non muscolari, le risorse relazionali, educative, osservative, sono decisamente carenti, e sono proprio queste che servirebbero per questi programmi di monitoraggio. Comunque, detto ciò, sono le 12:41, quello che è sempre importante sottolineare come l'eredità di queste situazioni emergenziali si depositino poi nella cosiddetta normalità, e ovviamente questa legittimazione di una maggiore operatività, intesa sia come libertà operativa extralegale, sia come possibilità di accesso sul piano inquisitorio, sul piano delle indagini, dei servizi segreti in carcere, è uno di quegli eventi, di quei fenomeni da sottolineare, sui quali tenere alta l'attenzione. Bene, 12:42, basta. Omizia, ascoltiamo sempre troppa poca musica, siamo logorroici.
Sei logorroico.
E dai,
e che dire, abbiamo sempre troppe cose da dire, 2 ore sono troppo poche. Poi l'info ci sottrae sempre preziosissimi minuti.
Forse non sono troppo poche per chi ci ascolta, anzi non vedono l'ora che ci rubino un po' di minuti.
Eh sì, giusto poi qualche tempo fa un ascoltatore valsusino mi diceva: dovreste aggiungere qualche trasmissione stile TDM, perché sennò siete un po' pesanti. Allora, rapidamente, qualche appuntamento dall'agenda di Blackout. Domani, martedì 3 marzo, cena benefit detenuti dalle 20 all'asilo occupato di via Alessandria 12. Mercoledì 4 al Mezcal Squat, autogestione del corpo e della salute, alle 19 aperitivo Bella Vita, alle 21 incontro sui fiori di Bach. E sempre mercoledì all'asilo occupato in via Alessandria 12, Love Story Cineforum, alle 20 aperitivo Benefit Lotta a Noci, alle 21 proiezione di La paura mangia l'anima di Fassbinder. Beh, proiezioni impegnate, proprio stile vecchio cineforum della mia giovinezza,
in cui si guardavano pochi film e si limonava di brutto, probabilmente
anche e si fumava, perché all'epoca si fumava ancora nei cinema. Ancora per poco. Allora, poi giovedì 5 dalle 20 alle 21:30 alla palestra di via Passobuole 47 al Paso, allenamento di corso, del corso di autodifesa. La quota mensile benefit per le lotte. Completiamo la settimana con venerdì 6 marzo al CSA Castellazzo di Ivrea alle ore 21, Black Days Blues from La Spezia.
Ricordiamo poi che ci sarà la Tattoo Circus in quel di El Paso, Benefit Prigionieri, il 7 e l'8.
Il 6 e il 7.
C'è lo spottino, 7 e l'8 mi pare.
Sabato e domenica.
Che manderemo lo spottino successivamente.
Sì, sì, assolutamente. Prima lasciamo spazio, come di consueto, al GR, cura della redazione informativa di Blackout. Gli spottini li rimandiamo a Kebab.
Bene, salutiamo tutti coloro che hanno contribuito, pochi, sms a questa puntata, chiunque ci stesse ascoltando da un luogo di privazione della libertà, un fortissimo abbraccio.
Eh sì, un saluto a tutti e a tutti. In realtà avevamo saltato un messaggino, un saluto a PHC che ci scriveva: i signori dell'amianto colpevoli di una vera e propria strage, se non pandemia, lo Stato ovviamente non li giudica terroristi.
Ma adesso vi lasciamo con un brano dei Morphine, Cure for Pain, in attesa che entrino le compagne del GR. Buon ascolto, a lunedì prossimo, ciao ciao.
Ciao.